Buonasera a tutti, benvenuti, trovati a tutti. Abbiamo concluso l'anno scorso giugno, pochi mesi fa, maggio, dicendo che questa opportunità che il Signore ci dà è una grande opportunità di crescita nella fede. Camminando come Chiesa che si pone in ascolto del Signore, cresciamo, ci rendiamo conto di quanto il Signore interiormente ci edifichi attraverso la Sua parola, che è la parola che celebriamo nella Eucaristia, che è la parola che apprendiamo anche a volte con fatica, ma questo cammino di conoscenza del volto del Signore, come tutti i volti che si scoprono piano piano, disvelano piano piano appunto la loro bellezza, la loro verità. E allora insieme vogliamo ringraziare il Signore che ci offre questo tempo. Non è un tempo dovuto, non è un'opportunità che in qualche modo sia per forza, non soltanto obbligatoria, ma per forza donataci. E noi la vogliamo accogliere proprio come un dono del Signore, un dono che ci fa attraverso volti, attraverso situazioni, ancora quest'anno il volto di Michele che ci aiuta in questo cammino ecclesiale. Ieri abbiamo avuto il primo incontro a Macomer, molto proficuo, ben partecipato, con attenzione soprattutto da parte di chi è presente. Si vede che c'è un'adesione e un desiderio grande da questo punto di vista. E come dicevo ieri, l'impegno che ci siamo posti come Chiesa locale, quest'anno che si sta aprendo, abbiamo ancora aumentato un po', non tanto per aumentare quanto per fare tutto il ciclo completo da ottobre a giugno. Abbiamo 56 incontri tra lezione divina e scuola della parola, per dire e per dirci che comunque questo per noi vuole essere un reale primato, come ci dicevamo 4 anni fa al convegno, al primo convegno ecclesiale fatto insieme. E al di là di numeri, ma soprattutto al di là di parole, ecco, questa è una scelta che ci siamo voluti dare. Questo è un momento opportuno per chi ha impegni di carattere pastorale, ma anche per chi non ha alcun impegno e vuole crescere nella conoscenza del Signore attraverso la Sua parola. Noi conosciamo il volto di Dio attraverso la Sua parola, non altrove. Dobbiamo temere tutte le volte che, prescindendo dalla parola di Dio, ci facciamo delle teologie. Il grande rischio è che siano forme caricaturali o proiettive di ciò che abbiamo dentro. Il Dio rivelato che parla nel Figlio si svela e si dice a noi. E allora questa grande fatica come Chiesa è una grande fatica anche per Michele. Michele quest'anno inizia anche un altro tipo di lavoro molto impegnativo nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Farà il corso di antropologia biblica, uno dei corsi che tenevo io e che non ha trovato ancora successore. Finalmente, ecco, con Michele abbiamo questa opportunità anche a livello di servizio per la Chiesa di Sardegna. E nonostante questa fatica e questo impegno notevole, è qui anche quest'anno, e quindi lo ringraziamo davvero con cuore grato per la competenza, per la passione, per i chilometri, per la preparazione, perché sembra così. Anche se si parla che sembrerebbe a braccio, è tutto inventato sul momento, ma non lo è mai. Ma c'è sempre una grande fatica di tempo dato, e per questo, ecco, vogliamo ringraziare di tutto cuore Michele, che ci edifica anche con la sua fede di credente, perché questo non è secondario. Potrebbe essere un ottimo professore, ma poco credente, poco edificante, e invece ci sono tutte le componenti che aiutano una comunità cristiana, e per questo ringraziamo il Signore. E vi auguro la gioia dell'incontro del volto del Signore attraverso l'ascolto della parola, ma ancora di più vi auguro di poter gustare facendola la parola. Il mondo ebraico, soprattutto il mondo giudaico, ma all'inizio tutta la scrittura, ha questo atteggiamento, questa parola che è data, la azot, per essere fatta. La parola diventa salvifica non quando la si teorizza, ma quando la si fa, quando la si vive. Lì noi tocchiamo Dio. Lì abbiamo la percezione che l'irruzione salvifica del Signore nella nostra vita è una realtà concreta, non sono mere fantasie. E questo augurio non è soltanto un augurio, ma nello spirito questa è la certezza che Lui lo compie, perché Dio è fedele.
Dal libro della Sapienza. Ma tu, nostro Dio, sei buono e veritiero, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, perché conosciamo la tua potenza. Ma non peccheremo più, perché sappiamo di appartenerti. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Non ci indusse in errore né l'invenzione umana di un'arte perversa, né il lavoro infruttuoso di coloro che disegnano ombre, immagini imbrattate di vari colori, la cui vista negli stolti provoca il desiderio, l'anelito per una forma inanimata di un'immagine morta. Amanti di cose cattive e degni di simili speranze sono coloro che fanno, desiderano e venerano gli idoli.
Questo testo sapienziale ci porta nel cuore stesso della scelta dell'ascolto, questo desiderio di venire fuori da quelle che sono le immagini morte. A nessuno piace la morte, a nessuno piacciono neppure le vestigia della morte, tutto ciò che ha il sapore della morte. E qui l'annuncio di questa parola ci dice che queste immagini morte legate agli idoli, legate cioè a tutte quelle molteplici appartenenze che spezzettano un cuore, questa idolatria, è un cuore sottoposto a molteplici appartenenze, è un cuore disintegrato. Nella Bibbia questo si chiama l'impuro di cuore. L'impuro di cuore non è quello che pecca, anche perché tutti pecchiamo, il giusto lo fa 7 volte, cioè infinitamente, quindi noi che giusti più o meno siamo, lo facciamo ancora di più. Il puro di cuore è colui che porta tutto se stesso sotto lo sguardo di Dio. Chi è che fa purezza di cuore? Cioè chi ricompatta questo cuore che è uno spezzatino molte volte? È lo sguardo amoroso di Dio. Ecco questo ascolto che ci strappa da queste figure morte, ci strappa dalle molteplici appartenenze. È la vita che si ricompatta piano piano sotto questo sguardo, l'unico capace di fare unità nel cuore. E questa unità perché è importante per una persona umana e per un credente? Perché quando il cuore è spezzettato sotto molteplici appartenenze, sotto molteplici amori, sotto molteplici signorie, in quale dei pezzi io sono? Non lo so. E il dramma dell'impuro di cuore, proprio tenendo conto di che cosa Gesù dice nelle beatitudini, beati puri di cuore perché vedranno Dio. L'impuro di cuore, al contrario, non può vedere Dio. Perché? Perché Dio si ritrae schifato? No. Il mistero dell'incarnazione ci dice tutto il contrario. Il dramma è che io non so in quale pezzo del mio cuore, della mia vita, sono. Ecco perché è indispensabile essere strappati da questa mortalità, da questa frantumazione. Quante volte sentiamo questo nostro cuore che è disperso, frantumato, atomizzato. Cerchiamo un centro, cerchiamo un punto di sintesi, un punto dove la visuale in qualche modo ci dia un orizzonte compatto, un orizzonte spalancato. È l'impuro di cuore, colui che si concede a molteplici appartenenze, a tanti amori, a troppi abbracci, nel senso di una parcellizzazione dell'essere, del cuore, in fondo non sa dov'è. Ecco perché l'incontro non avviene. La parola che ci dà questa gioia grande dell'incontro: se tu nascondi il tuo volto, noi siamo come coloro che scendono nella tomba. Se tu non mi parli, io sono come i morti da gran tempo. È l'esperienza tragica di quel non senso che proviamo ogni qualvolta ci strappiamo da questo sguardo. Ecco il dono di questa sapienza, di questa chokhmah, che sapere vuol dire gustare la vita. E d'altra parte, quando Gesù dice io sono venuto perché la vostra gioia sia piena, la sapienza non è tanto un insieme di nozioni da portare a cuore, quanto la capacità profonda di gustare ciò che si vive. Ecco perché ascoltiamo con amore, con passione, con interesse, anche con fatica, perché si disvela a noi il volto del Signore. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza, ringrazio Michele, mi dispiace stasera non poter essere presente fino alla fine come ieri sera, ma ci sono altri itinerari che mi aspettano. Buon ascolto, buon cammino, e il Signore tutti vi benedica. Buonasera.
Grazie.
Ci vediamo.